Giovedì 16 aprile, sono le 9 passate da 3 minuti. Sergio Benoni in diretta dallo studio di Radio X con i giornali spalancati sul tavolo, una mano sul mixer e il telefono aperto perché ho in collegamento la mia compagna del giovedì che è Cristina Marras. Buongiorno.
Ciao Sergio, buongiorno ascoltatori, mi manchi Sergio.
Lo so, stare qua in radio la mattina a fare il programma è un bel diversivo in questo momento di lungo periodo, insomma, di routine casalinga forzata. Però io ti ho trovato che stavi per uscire di casa per andare a trovare la tua mamma che vive in Castello, anziana, alla quale fai la spesa.
Ho questa routine che vado a fare la spesa e gliela porto e ne approfitto anche perché, visto che lei abita in Castello, io a San Benedetto vado a piedi, perché prima di tutto non c'è parcheggio, perché tutti gli abitanti di Castello sono a casa, quindi ci sono tutte le macchine parcheggiate
e poi si approfitta
appunto per fare un po' di attività fisica, altrimenti mi si atrofizzano le gambe, perché non ho casa grandissima, quindi anche se faccio su e giù, scale su e giù, però...
La tua mamma vive sola, anche se è una donna arzilla e ingambissima, sì. Però sicuramente, insomma, affrontare questo periodo lunghissimo. Ecco, raccontaci la vita di una persona anziana, oltre ottantenne, in questi giorni di clausura forzata. Tua mamma era una che la passeggiatina in Castello se la faceva, no?
Quando poteva uscire. Non solo in Castello, uscire. Ma andava anche al supermercato, giù, insomma, completamente autonoma. Ma era sempre in giro, a volte mi chiamava: ah, Cristina, vi depunavo, se lo sai ci sta, anche che andava su e giù come una disperata. Vabbè, per lei è un po' triste, anche perché Castello purtroppo non è più il quartiere che era.
Non c'è la bottega sotto casa.
Sì, prima in Castello non eri mai da sola, c'era la gente che ti guardava dentro casa, la gente che passava su e giù. Adesso invece è un quartiere incredibilmente silenzioso, perché ci abitano pochissime, poche persone, ci sono un sacco di appartamenti sfitti che sono stati convertiti a Airbnb, e poi ci sono molte famiglie, molti professionals giovani o comunque sui 30 anni che non hanno figli, quindi mancano i bambini che non solo non giocano per strada in questo momento, ma non si sentono nemmeno in casa. Pensa che nel palazzo dove abita mamma, che è un palazzo con 4 appartamenti, 2 sono praticamente vuoti, perché in uno di questi palazzi c'è una famiglia che adesso non so dove sia, nell'altro c'è una signora anche che viaggia molto, quindi non so dove l'abbia beccata la quarantena, e praticamente nel palazzo ci sono solo, c'è mia mamma che abita da sola e sotto un'altra famiglia, quindi anche quando sono da lei si avverte questo silenzio
spettrale di queste case poco abitate, per cui questa tua visita periodica, insomma, sarà un momento per lei di grande felicità. Cristina, un'altra cosa sulla quale volevo entrare con te, che sei una mamma di uno studente adolescente in pausa forzata. Ecco, raccontaci invece la quarantena di un ragazzo di 16-17 anni. Quanti anni ha tuo figlio?
Romeo compie 17 anni domani. Infatti questo è un altro episodio. Io che spero che chiudo la porta, che non voglio che mi senta, io che cerco di organizzare una cena speciale per lui per venerdì, quindi a trovare un posto che faccia home delivery, che ci porti la roba buona a casa.
Te lo consiglio io, i nostri amici di Good lo stanno facendo molto bene, ed è una delle tante aziende cagliaritane che si stanno organizzando in questo periodo di chiusura dei locali per fare questo servizio di qualità.
Ho trovato una cosa eccellente, ora non voglio dire no perché aspetto a domani.
Ma puoi farlo, no, noi non ci vergogniamo di pubblicizzare chi sta lavorando in questo periodo e sta dando un servizio alla città, quindi siamo ben felici di farlo.
Io ho contattato gli amici di Overlook, che tra l'altro sono carini, perché mi hanno detto che mi procurano anche la torta, perché volevo anche una bella torta non fatta in casa, eccetera.
Quindi la sua festa, festeggerà il suo compleanno così?
Sì,
in clausura. Lui e voi, cioè tu e il tuo compagno.
So che i suoi amici stanno preparando una
festa su Zoom, un compleanno su Zoom.
Esatto.
Ecco. Vedi, molto interessante. Come si fa una festa in casa con Zoom?
Io ho già partecipato ad almeno 2 compleanni su Zoom.
Cosa succede?
Niente, è una persona che si prende carico di organizzare, chi contatta, li avverte prima e dice: guarda, domani alle 5, eccetera, eccetera. Poi ti mandano il link, tu ti colleghi su questa app che ti puoi collegare sia dal cellulare che dal computer, entri in una chat e simile a
E sei lì in una finestrella e vedi gli altri nelle altre finestrelle. Però quali sono i momenti di festa? Cosa sono? Cioè, cosa si ascolta musica insieme? Si fanno i coretti, si può fare un happy birthday, per esempio, tutti in coro?
Sì, ma è molto molto complesso, perché tu devi immaginare la maggior parte del tempo si trascorre con gente che dice: ma ci sono, ma mi vedi? No, ma non si vede, ma la telecamera è accesa, no, è spenta. Poi hai degli schermi con 10-15 persone, dove ogni foto è molto piccolo, ogni video, sì, è molto piccolo, sì. La gente si parla una sopra l'altra. Io poi sono andata anche a compleanni dove, sai, quando ti invitano non è che tu conosca tutte le persone, quindi c'erano anche persone che non si conoscevano tra loro, ma un casino però molto divertente, e si capisce anche dalle espressioni, senza parlare, che la gente è semplicemente contenta di rompere la monotonia e di rompere
non ci sono come nelle feste vere gli imboscati, cioè non c'è l'hacker che si imbosca alla festa di compleanno, anche perché non potrebbe mangiare la torta, non avrebbe, esatto, nessun vantaggio, se non quello di rompere le scatole un po'.
Sì, no, però diciamo che è un momento così di stupida felicità nel fare qualcosa di diverso, anche se poi non è che ti possa mettere a fare le chiacchiere, non è che possa fare, però sei lì, vedi tutti gli altri, dici: ah sì sì, mandi i messaggini, mandi i cuoricini, i palloncini, e questo è che dobbiamo fare.
Allora immagino la tua casa come un luogo molto vivace, anche in questi giorni di quarantena. ho visto attraverso i social che vi siete imbarcati in questo bellissimo gioco artistico lanciato, credo, dal MoMA di New York, di ricreare dei set domestici per rifare, sì, grandi opere d'arte. Voi vi siete imbarcati addirittura in un Caravaggio, che tra l'altro avete fatto, sì, benissimo.
Grazie Sergio. Sì, la scelta di Caravaggio non è stata casuale, perché volevamo qualcosa che avesse una luce molto drammatica, così da poterla ricreare. Sì, senza naturalmente avere gli spot, i faretti a casa, e per cui ci siamo arrangiati chiudendo tutte le serrande, e poi usando praticamente i...
Qual era l'opera? Ricordiamo l'opera, così i nostri ascoltatori possono farsi un'idea.
Allora, Giuditta uno era Giuditta Oloferne, e poi abbiamo fatto anche
la testa nel piatto di tuo figlio, che l'avete messo in ombra, sì, ci vedeva solo la testa sul piatto, bellissimo. Sì. Ma con tutti questi, sì, drappeggi molto studiati.
Sì, gli amici mi hanno un po' sgridato, detto: ma come continui a usare tuo figlio per fare queste cose
a decapitare
qua,
tuo figlio
la testa?
E invece,
no,
secondo
ma
me
lui ha i capelli molto lunghi, quindi si presta a fare San Giovanni, che ha tutti questi boccoloni, lui ha i capelli, certo, lunghi. Poi abbiamo preso praticamente un vassoio di torta, di quelle di di carta argentata, abbiamo fatto un buco in mezzo, gli abbiamo messo attorno al collo come se avesse veramente la testa dentro.
Sì, poi i capelli coprono tutto, quindi perfetto, finzione, sì, perfetta, sì. Insomma, quanto tempo vi ha preso allestire questo gioco artistico casalingo?
Lo dico in modo preciso, perché abbiamo fatto un time lapse, abbiamo filmato tutto, dall'idea alla messa in atto alla foto finale avremo impiegato una quarantina di minuti.
Ah, così poco? Io pensavo una serata intera, sì, di lavoro, costumi, preparazione.
No, ma che costumi?
Tutto al volo così.
Crembiul, basta che il colore è un po' compatto.
Però funzionava, insomma, andate a cercatevi la pagina di Cristina Marra, insomma, magari lo pubblichiamo noi come corredo dell'intervista che stiamo facendo. Giochi da quarantena, sì. In quarantena, sì, si possono fare giochi artistici, si possono fare compleanni con Zoom, ne abbiamo scoperto di cose interessanti. Ma si riesce a studiare in quarantena? E lo chiedo, insomma, pensando a Romeo,
allora,
e ai milioni di ragazzi che a questo punto si sa, sì, già non torneranno più a scuola quest'anno.
No, non torneranno a scuola, e io sento, per fortuna Romeo fa praticamente tutte le materie online, però sento di storie abbastanza tristi dove ragazzini, soprattutto delle scuole medie, non hanno fatto un'ora di lezione da quando è iniziata la costruzione a casa. Quindi diciamo che anche questo sta funzionando come sempre in Italia a macchia di leopardo.
Molto a macchia di leopardo. Oggi c'è un articolo di Miliband, che è un importante politico, intellettuale inglese, economista, che è stato anche ministro dell'economia qualche anno fa, che dice che questa crisi del coronavirus genererà un buco formativo importantissimo in una generazione di ragazzi, perché comunque sono danni irreparabili quelli che fa un trimestre intero di scuola saltata. Anche se è vero che in alcuni paesi, la Francia per esempio, si sta attrezzando per ripartire, proprio perché, dice Macron, è vero che ci sono i ragazzi che possono seguire via internet le lezioni, ma ci sono anche quelli che non lo possono fare, che non hanno i palmari, che vivono in 4, in 5, in un alloggio dell'orologio popolare,
esatto,
che non hanno i genitori che li possono seguire. La Francia, esatto, si sta organizzando la Germania, si stanno organizzando i paesi nordici, ovviamente, dove questi problemi non ce li hanno. L'Italia e la Spagna stanno andando diretti verso settembre. Sia perché sono i paesi che patiscono, diciamo, più di altri in questo momento, almeno nei numeri, il peso di questa epidemia in termini di vittime, di contagi, ma anche perché non sono attrezzati. Per esempio, non abbiamo spazi all'aperto nelle scuole dove si potrebbe fare lezione, cosa che invece c'è in altre regioni. A me viene da dire che forse potremmo usare i parchi urbani per fare scuola ai ragazzini, alla faccia di chi li ha chiusi, considerandoli un potenziale area di contagio. Potremmo usare magari la spiaggia, però non siamo così creativi e fantasiosi in Italia in questo momento, mi sa.
No, diciamo che sì, questo già sarebbe un primo passo. Ci sono poi comunque le materie, quelle scientifiche, più prettamente scientifiche, dove devi fare le cose applicate, oppure penso anche alle scuole professionali. Ma io penso che un altro problema sarà quello che, come si sa, saranno tutti promossi, e questo anche creerà dei problemi per quei ragazzi che invece avrebbero avuto bisogno di essere seguiti.
O di non essere promossi, o di essere seguiti, pungolati e stimolati,
esatto,
ad andare avanti. Poi pagheranno magari l'anno prossimo questi problemi.
Esatto.
Ma quello che dico io, al di là del gap di preparazione, perché tu puoi anche recuperare la preparazione in una materia, o magari puoi studiare anche una materia scientifica sulle dispense o con delle lezioni online fatte bene, quello che si rischia di perdere è lo spirito di appartenenza, cioè il senso di un progetto formativo collettivo, cioè appartenere a un gruppo, a una squadra, a una scuola. E per questo forse basterebbe che ogni tanto, quando usciremo almeno dalla fase più acuta di questa epidemia, ci si potesse rivedere, magari in situazioni protette, in situazioni dove è consentita una distanza,
sì,
dove è consentita una distanza di sicurezza,
esatto,
però magari all'aperto, però vedersi.
Una cosa che ho notato è che se le lezioni sono riprese online, in remoto, quello che a me manca è invece un coordinamento di qualcuno che nella scuola si faccia carico poi di contattare i ragazzi per sapere come stanno,
certo.
appunto creare anche questo spirito di appartenenza, e per fargli sentire, cioè dargli anche una valvola di sfogo, perché se i ragazzini sono a casa 24 ore veramente al giorno, hanno anche bisogno di parlare di quello che sentono con qualcuno che non siano i loro genitori. E questa funzione è un po' quella che in Australia si chiama la funzione pastorale, che però non ha niente a vedere con la religione. Io un po' sento che manca.
Sta mancando, certo.
Come dici tu, ci sono tante situazioni anche di disagio. Io penso che, ne so, se hai la sfortuna di capitare in una di quelle famiglie che si picchiano per il sugo, io non ti vedo tanto tranquillo a studiare nella tua cameretta o anche in un angolo del salotto, capi? Questo un po'
per quei ragazzi là, la scuola è veramente un'oasi preziosa, un'opportunità, un'ancora di salvezza. Cristina, buona giornata, salutaci.
Grazie,
tua mamma.
Grazie Sergio, non dimenticate, io sono qui.
No, assolutamente. Salutaci Romeo e tanti auguri.
Senz'altro, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.